Leggiamo due brevi brani dal Vangelo. Il primo dal Vangelo di Luca, capitolo 22, e il secondo dal Vangelo di Matteo, capitolo 16. Così queste parole, le parole di Gesù, possono aiutarci a comprendere chi può essere Pietro per noi. Quello che Pietro è stato, doveva essere per i primi apostoli e discepoli, lo stesso deve essere ancora il ministero di Pietro, da chiunque sia rappresentato, portato o vissuto per noi. Allora, il primo brano è Gesù che parla agli apostoli e dice queste belle parole: voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre l'ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno, e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Oh, qui mi sono sbagliato. Non ho messo, volevo anche i versetti che c'erano subito dopo, e mi sono dimenticato di metterli, che erano i più interessanti. Dove Gesù, dopo aver parlato a tutti, si rivolge direttamente a Pietro. Dice così: Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te che non venga meno la tua fede. E tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. E Pietro gli disse: Signore, con te son pronto ad andare in prigione e alla morte. Gli rispose Pietro: io ti dico, non canterà oggi il gallo prima che tu tre volte avrai negato di conoscermi. Con queste parole sono molto significative e dobbiamo dire anche belle, anche se realistiche, parole di Gesù. Anzitutto egli loda tutti. Tutti i 12 che sono lì con lui. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, con la lode che fa Gesù ai suoi. Loda la loro perseveranza. Nonostante Gesù sia stato minacciato di morte, nonostante avessero cercato sul piazzale del Tempio di lapidarlo più di una volta, nonostante Gesù abbia dovuto nascondersi, pare più di una volta, sappiamo dal Vangelo di Giovanni, è scappato giù oltre il Giordano, nella Betania che c'è al di là del Giordano, poi un'altra volta si è rifugiato su nel villaggio di Efraim, nel sud della Samaria, si è nascosto più volte. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. È una lode per tutti i 12, i discepoli. E poi a questa lode segue la promessa: io preparo per voi un regno perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno. E subito dopo questa lode di tutti, Gesù cambia discorso e si rivolge a uno solo dei 12. E lo chiama per nome: Simone, Simone, due volte. Anche questo significativo. Ecco, Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano. Gesù aveva già annunciato il tradimento di Giuda. Quindi Satana li ha vagliati, uno lo ha tirato fuori dal vaglio. Ma io ho pregato per te che non venga meno la tua fede. Io ho pregato per te. Strano, se volete. Gesù che non dice ho pregato per voi, ma per te. Certo, Gesù, abbiamo visto nel Vangelo di Giovanni, ha pregato per tutti e anche per quelli che crederanno, quindi anche per noi ha pregato. Ma una preghiera particolare Gesù l'ha fatta per Simone. Quindi Simone è presente in modo particolare al cuore di Gesù, nella mente di Gesù. Ho pregato per te. Che non venga meno la tua fede. La fede di Simone è importante. Potrebbe venir meno anche la fede di Simone. E se Simone avrà fede ancora, non potrà vantarsi di se stesso, ma dovrà dire: questa fede ce l'ho perché Gesù ha pregato per me, non perché io sono capace, valgo qualcosa, ma perché Gesù ha pregato per me. E tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Anche questo è strano. Gesù passa sopra il peccato di Simone, lo conosce già, conosce il peccato e conosce il ravvedimento. Tu, una volta ravveduto, Gesù non sgrida Simone perché sarà debole, perché cederà anche lui, non lo sgrida, ma proprio in forza della propria preghiera lo incoraggia. Dopo il cedimento, quando si sarà ravveduto, non deve star lì, crogiolarsi a dire: io sono capace di niente, io sono un traditore, io sono uno che non... No, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli, Ecco il ministero di Pietro. Gesù sa che Pietro sarà peccatore, però gli rimane il compito di far tesoro anche del proprio peccato e del proprio pentimento e del perdono che riceverà a vantaggio degli altri. Conferma i tuoi fratelli. E confermare vuol dire confermare nella fede. La preghiera di Gesù era che non venga meno la tua fede. Può venir meno per la tentazione, può venir meno per il proprio peccato, perché uno, una volta che ha peccato, può rassegnarsi e non riprendere più un cammino di fede, come ha fatto Giuda. Che non venga meno la tua fede. Ecco il ministero di Simone nel riguardo degli altri apostoli e degli altri discepoli. Conferma i tuoi fratelli. Se Gesù non si aspetta da Pietro una fedeltà a tutta prova, se Gesù sa che Pietro peccherà, noi, da colui che porta il ministero di Pietro, cosa ci aspettiamo? Non ci aspettiamo che non sbagli mai, che non abbia difetti, che non abbia peccati. Ci aspettiamo che ravveduto ci confermi nella fede in Gesù. Quindi anche noi, guardando a colui che porta il ministero di Pietro, guardando al Papa, cosa ci aspettiamo? Non di vedere un uomo perfetto, ma ci aspettiamo che ravvivi la nostra fede in Gesù e il nostro amore in Lui. Subito dopo Pietro gli dice, come abbiamo letto: Signore, con te sono pronto ad andare in prigione. Gli fa questa dichiarazione di fedeltà. Con te sono pronto ad andare in prigione e alla morte. Gesù sa che non è vero. L'uomo, anche se è Simone, non è pronto, non è capace. Non canterà oggi il gallo prima che tu per 3 volte avrai negato di conoscermi. L'uomo non ha questa forza, è dono di Dio. È frutto della preghiera di Gesù la fedeltà, una fedeltà che nasce nell'umiltà, una fedeltà che trova radici per crescere nell'umiltà. Qui Pietro dice con una certa punta di orgoglio: son pronto, fa affidamento alle proprie forze, alle proprie capacità, che non ci sono. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, anche quando l'uomo confida di se stesso. La nostra fiducia, la fiducia dell'uomo, deve essere solo nel Signore, nella sua grazia. Allora l'uomo vive in questa umiltà profonda e allora lì può radicarsi la fedeltà di Dio, il dono di Dio. Noi saremo confermati nella fede dal ministero di Pietro. Questo è il suo compito, il nostro compito è lasciarci confermare da lui. Da chi andiamo per farci confermare nella fede? Da chi porta questo ministero? Da chi è andata la Maddalena quando ha visto il sepolcro scombussolato e non sapeva più cosa pensare, da chi è andata? È andata da Pietro e Giovanni, è andata lì, in quella casa dove sapeva che c'erano. Anche lei probabilmente sapeva di questa parola di Gesù: tu conferma i tuoi fratelli. E allora è andata a farsi confermare. Giovanni, quando 7 apostoli saranno sulla barca dopo la risurrezione di Gesù, ma dopo che non hanno pescato niente in tutta la notte, Giovanni riconosce in quello che c'è sulla spiaggia, riconosce Gesù. Da chi si fa confermare questo discernimento? Se lo fa confermare da Pietro. È a Pietro, e solo a Pietro, che Giovanni dice: è il Signore. E Pietro conferma questo discernimento di Giovanni buttandosi nell'acqua per andare, ci crede lui per primo a questo discernimento di Giovanni. È Pietro mandato a confermare i fratelli. Questo è il primo brano che teniamo presente. Il secondo brano del Vangelo di Matteo, in ordine di tempo, è successo prima che non quello che abbiamo visto adesso. Ed è quel brano famoso, l'interrogazione di Gesù ai suoi discepoli. Prima ha chiesto: chi dice la gente che io sia? E dopo aver sentito tutte le risposte: e voi chi dite che io sia? Ed è ancora Simon Pietro che si pronuncia, o per primo o unico. Qui nel Vangelo è riportata soltanto la sua risposta: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Una risposta vera, ma che non veniva dalle capacità di Simone. Quello che segue dopo lo dimostra, perché dopo Gesù stesso sgrida Gesù quando parla della propria morte, e Gesù dovrà dirgli: va via Satana. Quindi non è l'intelligenza di Simone che parla quando Simone risponde alla domanda di Gesù. Simone non risponde con la propria intelligenza, non è una conseguenza di un ragionamento, nemmeno un ragionamento acuto o intelligente, insomma. Tanto che appunto Gesù risponde a queste parole di Pietro: beato te Simone, figlio di Giona, beato, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Quindi questa risposta di Gesù, questa parola, il Figlio del Dio vivente e il Cristo applicati a Gesù, non è la conseguenza del ragionamento dell'uomo. Né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, cioè non sono le capacità umane, non l'hai capito tu, ma è una rivelazione che viene dall'alto. E allora Gesù proclama Simon Pietro beato. Beato cosa vuol dire? Che ha in sé la pienezza della vita. Perché chi conosce Gesù, chi riconosce Gesù, ha in sé la pienezza della vita e della gioia, non adopera niente altro. Ricordate che Gesù all'inizio, proprio all'inizio della sua predicazione, aveva proclamato quelle beatitudini: beati i poveri in spirito, perché erediteranno il regno dei cieli. Beato. Beato è quindi colui che gode tutto l'amore del Padre, tutti i doni di Dio, saranno consolati, vedranno Dio. No? I beati sono quelli che godono proprio la beatitudine, questo godere tutto il bene che viene dal Padre. Quindi Simone è già beato per il fatto che sa riconoscere Gesù, per il Figlio di Dio, per il Cristo. Il Padre mio che sta nei cieli te l'ha rivelato. È avvenuto quindi qualche cosa di non normale. Perché tu possa pronunciare queste parole riguardo a me, è avvenuto qualcosa di speciale. Un miracolo, un intervento del Padre. Ed è sempre così, ce ne accorgiamo ancora, che quando qualcuno arriva a riconoscere Gesù e quindi a orientare a Lui la propria vita, noi stessi ci meravigliamo e diciamo: ma guarda, è successo un miracolo, perché orientare la vita a Gesù, cambiare vita per vivere con Lui e per Lui, non è una cosa normale, non è roba fatta dalle capacità dell'uomo, è un dono di Dio. E io ti dico, ecco adesso una grossa novità, Gesù, no, Pietro ha pronunciato la rivelazione del Padre, chi è Gesù. E Gesù allora vede in Pietro una grossa novità. Tu sei Pietro, o potremmo dire tu sei pietra. E su questa pietra, su questa roccia, edificherò la mia chiesa. E le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Colui che conosce, riconosce per primo la persona di Gesù è una roccia, è roccia. Su di lui si possono porre le fondamenta della Chiesa. Il fondamento della Chiesa è sempre e soltanto Gesù. Roccia su cui è fondata la Chiesa è Gesù. Però Gesù continua a partecipare il suo compito agli uomini, così come pastore unico è Gesù, ma consegna le pecore da pascere ancora a Simon Pietro. Così qui è Gesù la roccia, certamente, ma lui consegna questo suo servizio, questo suo partecipa di questa sua vita, di questo suo ministero, lo partecipa agli uomini e lo partecipa a Pietro. Su questa pietra edificherò, è Gesù che edifica, non è Pietro che edifica, la mia chiesa, mia, è di Gesù la chiesa, non è di Pietro. Pietro è sempre soltanto uno strumento a servizio di Gesù, a servizio della Chiesa di Gesù e dell'opera di Gesù. Io edificherò la mia Chiesa. Questi soggetti, questi aggettivi sono molto importanti, non possiamo dimenticarli. Pietro non può dire io edifico la Chiesa, no, è Gesù che la edifica. E non, Pietro non può dire la mia Chiesa, no, la Chiesa è di Gesù. E le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Cosa vuol dire? Vuol dire che le porte degli inferi saranno sempre in agguato contro la Chiesa. Con un'altra immagine, nel libro dell'Apocalisse, San Giovanni riferisce come visione il dragone che cerca di danneggiare o di rovinare la donna che partorisce il figlio, e in quella donna da ravvisarsi proprio la Chiesa. Quindi c'è sempre le forze del male e del maligno che cercano sempre di combattere la Chiesa, ma non prevarranno. Potranno certamente farla soffrire. Fugge nel deserto quella donna, come Gesù ha sofferto per l'opera del maligno, anche se il maligno non ha vinto. Però Gesù ha sofferto ed è arrivato la morte, così anche la Chiesa può vedere soffrire i suoi membri, può vedere la morte dei suoi membri, ma le porte degli inferi non prevalgono contro di essa, cioè non riusciranno a distruggerla, a toglierle la fede in Gesù. A te darò le chiavi del regno dei cieli. e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. A te darò le chiavi. Ecco, Pietro riceve questo ministero, questo compito particolare. Gesù lo dice con una immagine, ma è un'immagine abbastanza chiara che non ha bisogno di spiegazioni. A te do le chiavi. Le chiavi sono lo strumento piccolo che può stare in mano di una persona, ma che serve per aprire la porta anche per popoli interi, o a chiuderla anche per uno solo o per tanti. La porta del regno dei cieli, che vuol dire del regno di Dio, è nelle mani di un uomo, di quell'uomo che proclama chi è Gesù. Quindi la chiave del regno dei cieli è proprio questa proclamazione di chi è Gesù. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Chi proclamerà questa parola, questa fede, questo riconoscimento di Gesù, avrà le porte aperte da Pietro. Chi non proclama questa, chi non riconosce in Gesù il Cristo, il figlio del Dio vivente, troverà la porta chiusa da Pietro, da Simone. Non dobbiamo disgiungere questa consegna delle chiavi dal motivo per cui Gesù gliela data. Gesù gliela date a Pietro perché ha proclamato: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ecco qual è la porta, la chiave per il regno dei cieli: il riconoscere Gesù come il figlio di Dio. E Pietro, proprio in quanto vive questa beatitudine, questa porta in sé, questa rivelazione del Padre, diventa quasi un tutt'uno con Dio, quasi. Però quello che Pietro fa sarà riconosciuto da Dio stesso, dal Padre. Quello che scioglierai, quello che legherai, cioè quello che tu permetti e quello che tu proibisci. Naturalmente prevedendo sempre che rimanga questa fede viva in Gesù nel cuore di Pietro, che se questa fede non rimanesse in lui, allora sparisce tutto. Ma fin tanto che Pietro proclama: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, allora è segno che in lui c'è lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, e può legare e sciogliere a nome di Dio. Noi guardiamo a Simon Pietro con gioia, sapendo che sulla terra c'è e c'è sempre uno che possiede le chiavi del regno dei cieli. C'è chi dice che queste chiavi sono state date a Simone e basta, morto lui, basta, non c'è più questo ministero. Sono quelli che non vogliono riconoscere autorità al vescovo di Roma, al successore di Pietro. Ma noi sappiamo, fosse stato così, sarebbe stato inutile che gliel'avesse dato, poteva tenersele Gesù, le chiavi del regno dei cieli. Se Gesù le ha consegnate a un uomo è perché queste chiavi, insomma, repariamo questa immagine, perché queste chiavi restino sulla terra, restino nelle mani di un uomo che continua questo ministero, questo servizio di confermare nella fede i fratelli e di mettere in evidenza sempre questa rivelazione che viene dal Padre, che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi noi guardiamo al successore di Pietro, guardiamo a Giovanni Paolo II con questa luce e con questa gioia. È una cosa grande, una grazia grande che realizza, rende concreta in un modo particolare la presenza di Gesù sulla terra. Come Gesù è presente in maniera reale e particolare nell'Eucarestia, così Gesù è presente anche in maniera reale e particolare anche nel servizio portato da un uomo che si chiama Simon Pietro, che si chiama Pietro, che porta questo ministero e che oggi per noi è Giovanni Paolo II. Noi non ci attacchiamo a Giovanni Paolo II, morirà, ne verrà un altro, ma il suo ministero, il suo servizio nella Chiesa è un servizio insostituibile, è un servizio importante, che è portato da un uomo concreto, quindi amiamo anche l'uomo concreto che lo porta, che è l'amore. La nostra unione con Gesù passa attraverso questi segni sacramentali. Noi siamo uniti a Gesù, noi siamo uniti al Padre quando accogliamo Gesù. Noi siamo uniti a Gesù quando accogliamo chi Gesù ci presenta come suoi strumenti, come suoi ministri, come suo pastore, come sua roccia, come suo fondamento. Ecco, voi rileggetevi queste parole con pace, con gioia, fermatevi con qualche riga, ripetetevela, lasciate crescere in voi la stessa fede di Simon Pietro e godete che questo servizio è tuttora presente nella Chiesa e di esso ne godiamo ancora. Amen.